Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Io presento subito i miei ospiti. Avevamo una scaletta già preparata, ma ci sarà una notizia, una vera e propria breaking news che darò subito dopo la presentazione dei miei appunto ospiti in collegamento da Washington. Benvenuto Umberto Pascali.
Salve, salve generale, Carlo, tutti quelli che ci ascoltano.
E benvenuto, è un piacere, un grande piacere ospitarla per la prima volta qui al Vaso di Pandora, il generale Marco Bertolini, già comandante del comando operativo del Vertice Interforze, già comandante della Brigata Folgore e capo di Stato Maggiore in Afghanistan. Generale, benvenuto.
Buongiorno, bentrovati, grazie a tutti.
Benvenuto qui con noi. Allora, iniziamo Umberto con una breaking news che viene dalla Slovacchia perché il premier Robert Fico è stato ferito a colpi di arma da fuoco, arrestato il presunto aggressore. Le notizie dicono di colpi d'arma da fuoco al petto e all'addome, quindi la situazione non dovrebbe essere piuttosto grave. È avvenuto questo nella città di Andlova, a circa 150 km dalla capitale. Cosa sappiamo finora?
Innanzitutto, questo avviene mentre Zelensky ha rimandato ogni viaggio, doveva andare in Portogallo e si è incontrato di emergenza con Blinken, mentre le forze russe stanno avanzando, hanno preso la famosa città di Rabotino e mentre Putin si sta preparando ad andare in Cina per concludere accordi che sono al di là di cose pratiche e si tratta di un cambiamento strategico mondiale e nel momento in cui l'India si stacca definitivamente dalle pressioni e dai ricatti della diplomazia delle cannoniere finanziarie, e cioè ha stabilito adesso un accordo importantissimo con l'Iran e con il porto di Chabar che dovrebbe collegare praticamente è una lunga via marittima che passa per terra e che va praticamente da Pietroburgo fino a Sri Lanka, quindi rompendo tutti gli schemi della cosiddetta geopolitica britannica. All'annuncio di possibili ritorsioni e sanzioni contro l'India, il ministro degli esteri ha risposto: ci dispiace, ma noi non subiamo più queste pressioni. In questo momento, mentre ci si aspetta che l'Ucraina, questo kamikaze inventato dalla NATO e da questi potentati oligarchici anglo-americani, sta letteralmente crollando, non hanno più linee difensive. In questo momento il personaggio più diciamo outspoken, più aperto sulla questione del basta finanziare questa operazione di sangue senza nessuna idea di dove dovrebbe andare l'Europa, non vogliamo essere più strumentalizzati, Robert Fico, primo ministro della Slovacchia, il primo che ha detto: io non, appena sono stato eletto nel 23, dico che non voglio più dare un centesimo a questa guerra insulsa. Dopo di lui è stato eletto un presidente slovacco che sta sulla stessa posizione. E proprio oggi è venuta fuori la notizia che anche la Slovacchia, anche la Cechia, la Repubblica Ceca, quella che faceva parte della Cecoslovacchia, sta arrivando alle stesse posizioni, basta, non vogliamo più questa guerra, la NATO si sta sfasciando. E io vorrei ricordare che quindi Fico è un simbolo, è
È
coraggioso,
un'avanguardia, diciamo.
e noi siamo con lui e io come cattolico prego che questa vita venga salvata perché è una vita preziosa per tutti noi e tra l'altro è uno schiaffo morale in faccia a quei politicanti italiani che si sono venduti, e e che non succeda di avere un altro martire come Aldo Moro. Ecco, sulla base di questo, però, bisogna riconoscere una cosa, che erano venute voci, non ne avevamo parlato, mi sembra, Carlo.
Sì, assolutamente sì.
Per esempio, il capo dell'FBI, Christopher Wray, W. Wray, aveva detto che si aspettava adesso episodi di terrorismo, episodi tumultuosi di terrorismo in varie parti del mondo. Io ho sempre paura quando queste agenzie addette all'antiterrorismo parlano del pericolo terrorista. Ho sempre paura per esperienza, anche se non è che posso dire che ho le impronte digitali. In più, la cosa che penso debba considerare adesso è questa, che da Kiev, da questo regime completamente artificiale creato, questo kamikaze, e dai gruppi più estremisti, quelli che si rifanno all'ideologia nazista, è venuto fuori una minaccia, io ricordo da un anno, due anni, che se l'Europa ci tradirà, tra virgolette, se i paesi europei ci tradiranno, ricordatevi che noi abbiamo una rete, un network di nostri connazionali in tutti i paesi europei, e quindi non detto ve la faremo pagare.
Vedremo appunto, generale, un intervento già ad ampio raggio di Umberto Pascali, prego.
Ma certo, l'attentato è stato sicuramente un segnale, una intimidazione importante. Ci sono altri che sono sulla posizione di Fizzo, anche Orban, tanto per intenderci. C'è un'area centro europea che è decisamente recalcitrante a continuare a tenere in vita artificialmente questa guerra, che sarebbe già dovuta finire un paio d'anni fa con dei negoziati che si è fatto di tutto per impedire. Il fatto che sia stato colpito credo sia un segnale certamente per la Slovacchia, anche per la Repubblica Ceca, se anche la Repubblica Ceca sta spostandosi nella stessa direzione. È un segnale importante, perché la Repubblica Ceca fino adesso è sempre stata abbastanza neutra, anzi è stata anche troppo accondiscendente nei confronti di certe pressioni dalla NATO estrema, diciamo, usiamo questo termine. Ed è un segnale chiaramente anche per l'Ungheria di Orban, ma è un segnale anche per tutti quanti noi, come giustamente diceva Umberto Pascali, è un atto di intimidazione nei confronti di quanti non digeriscono la continuazione di questa guerra portata avanti da questo kamikaze, ma anche noi ci mettiamo il nostro, perché anche noi siamo stati kamikaze in questa guerra, abbiamo buttato veramente il nostro benessere, la nostra sicurezza, la nostra industria, le nostre finanze, e adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Anch'io devo dire che tutte le volte che sento qualcuno evocare il pericolo del terrorismo mi preoccupo, perché normalmente si dice che la prima gallina che canta è quella che ha fatto l'uovo. Il terrorismo è un mostro dalle mille facce, che si confonde facilmente e riesce a confondere le acque, a non far capire chi c'è dietro a chi lo manovra. E soprattutto è un pericolo incombente, un pericolo che può colpire ovunque, dove meno ce lo si aspetta. Si chiama terrorismo proprio per questo, perché deve terrorizzare, deve sfruttare la sua imprevedibilità per creare sconcerto, per rimestare un po' le carte. E questo avviene in un momento, come è stato detto, che da un punto di vista tattico sul terreno è decisamente a favore della Russia, ma è, a parte quello che sta succedendo sul terreno, che non so se verrà affrontato successivamente, c'è da dire che è un periodo estremamente frizzante, direi, anche da un punto di vista politico in generale, per quel che riguarda la situazione. È stato accennato a questo accordo fra India e Iran, importantissimo, perché intanto tira fuori dal ghetto l'Iran, da un ghetto che è stato costruito, è stato voluto assolutamente, e soprattutto da fornisce prospettive di realizzazione di questa grande, di questo grande collegamento che da San Pietroburgo dovrebbe arrivare a Mumbai, quindi creare un'alternativa a quel collegamento est-ovest che è stato tagliato, amputato, diciamo, da questa guerra. E poi quello che sta succedendo anche in Russia. Non dobbiamo dimenticare che anche la Russia in questo momento è interessata da delle forti trasformazioni. Forti trasformazioni che non sono, come in altri casi è successo, spinte dalle disfatte militari, ma anzi sembrano trasformazioni che cercano di sfruttare il momento favorevole della situazione sul campo in Ucraina e dalla forza che Putin ha ricevuto con la riconferma nelle elezioni. Putin ha dato una spazzata notevole al Ministero della Difesa, ha eliminato sacche di corruzione, elementi di corruzione almeno importanti, che in un certo senso erano stati anche già denunciati a suo tempo da Prigozhin, quindi potrebbe essere quasi una vendetta postuma di Prigozhin. Ma al tempo stesso ha insediato un personaggio importante, un ministro della difesa che avrà il compito di equilibrare, armonizzare l'economia nazionale con quella che è di fatto una economia di guerra che deve consentire però di operare nei tempi lunghi. È un momento appunto importante, è un'azione del genere in Europa, fra virgolette, occidentale, perché non eravamo abituati a considerare la Slovacchia parte dell'Europa occidentale, però ormai di fatto è venuta a cadere quella distinzione di un tempo, è sicuramente un segnale, potrebbe essere un punto di svolta, diciamo, nella situazione attuale.
Potrebbe essere un punto di svolta per una situazione, leggo adesso dalle agenzie che Robert Fico è in pericolo di vita, quindi chiedo anche a Umberto per la durata della nostra intervista di tenere controllate le agenzie per vedere se ci saranno altre notizie. Hai qualcosa da aggiungere a questa disamina, Umberto, che è già stata molto molto ampia e esauriente sulla situazione e sugli eventi che stanno accadendo proprio oggi in Slovacchia?
Sentendo il generale, io mi chiedo perché molte più televisioni di tutti i tipi non lo intervistino più spesso, perché come vedete ha il polso della situazione. Una cosa tra le altre cose importanti,
forse è proprio per quello, perché ha il polso della situazione,
sì, e ha l'esperienza. Comunque io dico, esatto, persone come il generale sono persone, risorse preziose per l'Italia, come altri generali, per questo generale, risorse preziose che dobbiamo, in un mondo in trasformazione, è da tenere presente, chiusa la parentesi.
Alla quale mi associo al 110%. Prego, Umberto.
Una cosa che mi ha colpito è il generale che ha parlato del nuovo ministro della difesa.
Berushov?
Esatto. Che il quale, tra l'altro, il discorso che ha fatto recentemente, penso dopo la nomina, in cui diceva: noi russi, sta a noi adesso difendere i valori dell'Occidente. Vi rendete conto dell'ironia della storia che ci sono in queste parole? Cioè, noi non siamo contro l'Occidente. Non è una cosa che dice adesso così opportunisticamente, questa è stata sempre la sua posizione. Noi non siamo contro l'Occidente, infatti noi siamo parte dell'Occidente, siamo in un certo senso figli dell'Occidente, solo che l'Occidente, una grossa parte dell'elite, ha fatto una svolta in direzioni obbrobriose e noi non ci associamo, noi siamo quelli che vogliono salvare quello che le basi tradizionali dell'Occidente. Ed è vero, quindi vediamo che un ministro che adesso è un ministro della difesa, quindi militare, ma che è un economista, un grande economista, e che ha capito cose fondamentali di come funziona l'economia, e che è un uomo di cultura, e praticamente lui vede la filosofia, l'epistemologia come cose importanti per governare. Non dico che siamo tornati ai, come si chiama, ai re filosofi di Platone, ma cominciamo a sentire un eco di una realtà che avevamo dimenticato e che a noi italiani dovrebbe farci rizzare le orecchie. Qui si sta parlando di della civiltà occidentale. Noi, senza fare retorica, ne siamo stati la culla in tanti modi, tanto che io qui negli Stati Uniti me lo sento ripetere, ma quando vado in Italia sembra che la gente se l'è scordato questo fatto fondamentale. Ecco, se noi vediamo che adesso questo nuovo rinascimento russo, perché adesso i russi lo chiamano proprio così, c'è una nuova atmosfera in Russia tra la popolazione. Ho visto, adesso stavo leggendo, non ho potuto finire a leggere, un articolo del Financial Times di Londra che descrive le scene di clienti russi che stanno in una città cinese dove stanno acquistando delle valvole speciali che l'Occidente gli ha sanzionato, e i festeggiamenti che questi russi fanno insieme ai cinesi per il fatto che loro hanno queste valvole a prezzi più bassi, sfuggono, e si crea questa simbiosi. E questo è verificato anche dai discorsi che ha fatto Putin. Putin si recherà, diciamo, il domani e dopodomani, se non sbaglio.
Il 16 e il 17, sì, magari per il momento che stiamo facendo l'intervista è domani, perché oggi è il 15, chiaramente. Prego, Umberto.
Sì, quindi quello che diceva Putin era che, con l'eco da parte di Xi Jinping, era che l'accordo tra Cina e Russia va al di là di questioni pratiche, che naturalmente sono fondamentali, e diventa una questione di cambiamento veramente dell'assetto mondiale, non in senso di guerre o ostilità, eccetera, ma la creazione di una nuova coalizione di paesi, una nuova alleanza di paesi, in cui, se una volta la Russia era conosciuta come l'Unione Sovietica, l'Internazionale Comunista, altre cose che poi, se andiamo a vedere, facevano forse anche piacere alla grande oligarchia, oggi Russia e Cina si propongono come quelli che dicono: ecco, noi vogliamo essere paesi basati su indipendenza, sovranità nazionale e preoccupazione per la prosperità del nostro popolo e delle future generazioni. E questo modello noi non è che lo imponiamo, lo proponiamo a qualsiasi altro paese che vuole essere nostro amico, nostro, non dico alleato, ma insomma collaborare a questo progetto. E quindi questo cambia completamente la situazione, cioè la situazione, il mondo era già cambiato, adesso diciamo che comincia a essere visibile anche ai ciechi e ai semiciechi. Dall'altra parte c'è una reazione di grignare di denti dantesco, perché non hanno niente da offrire, cioè l'ultima grande minaccia, quella delle sanzioni, no? Con le sanzioni, la minaccia delle sanzioni all'India, questo è molto importante, e la risposta dell'India, questo è fallito, cioè una volta l'impero britannico, la Compagnia delle Indie Orientali, e prima di lui i pirati alla Francis Drake, alla Raleigh, che assalivano i galeoni spagnoli e poi portavano, ammazzavano e portavano loro alla regina che li incoronava Sir. La politica qual era? Qual era la strategia? Era piratesca, sempre. Era: io ho una superiorità militare prendo la mia navy, le mie forze navali, le metto di fronte a un porto dell'Oriente, l'Oriente è una cosa così tutta mista, bombardo questa città fino a distruggerla, ammazzo quante più persone possibile, ogni esempio con ogni attinenza con Gaza è puramente casuale, e poi gli altri capiranno. Infatti dopo che così si è espanso l'impero britannico, perché dopo aver fatto questa diplomazia delle cannoniere, il prossimo, la prossima città, tipo il prossimo attacco da parte di Genghis Khan, si arrendeva senza colpo ferire. Ora, la diplomazia delle cannoniere è passata dalle cannoniere alle banche. Quindi c'è la diplomazia delle cannoniere finanziarie. Se non fai come dici, come dico io, ti distruggo finanziariamente e quindi ti distruggo. E tu non puoi fare niente. Che vuoi fare? Vuoi fare come voleva fare Gheddafi, voleva fare una moneta per tutta l'Africa, indipendente, eccetera. Vuoi fare tipo Saddam Hussein, no? A parte buono o cattivo, che voleva staccarsi dal dollaro, o altri esempi di questo, ti facciamo fuori. Adesso invece non è più possibile. Quindi questo impero fondato sulla imposizione di questa diplomazia delle cannoniere finanziarie è fallito. E adesso noi vediamo Blinken, cioè il vero presidente, perché
sì.
Biden non sappiamo in che situazione è dovuto correre a Kiev proprio oggi, no? Di emergenza, senza essere annunciato, proprio in coincidenza poi con l'attentato contro Fiso, non so, è puramente una coincidenza, per dire senti Zelensky, non ti impressionare, adesso vediamo di fare qualcosa, perché anche all'interno dell'Ucraina vogliono liberarsi di tipo gli ultimi giorni di Hitler nel bunker.
Chiarissimo. Generale Bertolini, sembra quasi sia un momento di svolta. Questo attentato a chi stava andando in avanscoperta, il premier slovacco Robert Fico, domani 16-17 maggio Putin che si reca in visita di Stato in Cina, tra l'altro è la sua prima dopo il recente nuovo insediamento alla guida della Russia, ma nell'ambito di una serie di incontri che stanno avvenendo sempre con una grande frequenza, diciamo, no? Siamo un momento di svolta, come diceva anche Umberto Pascali.
Sì, concordo, è sicuramente un momento di svolta, un momento che accade in una fase particolare, appunto, di questa guerra mondiale a pezzi, come è stata anche definita, ed è un momento particolare che riguarda non solo l'Europa, ma in generale è tutto il complesso globale. Questa visita di Putin in Cina è estremamente significativa, intanto perché vuole rafforzare quella che di fatto è un'alleanza consolidata, un'alleanza forse anche militare, ma soprattutto direi economica e anche culturale. C'è evidentemente c'è la condivisione di una visione del mondo da parte della Cina e della Russia, della quale si deve tenere conto. Ma è anche un po' una provocazione. Ricordiamo che nei confronti di Putin è stato spiccato un mandato di cattura internazionale, mandato di cattura per il quale lo stesso non ha potuto praticamente allontanarsi dal territorio russo. Il fatto che invece possa andare in Cina ad avere dei colloqui al massimo livello è anche un po' uno schiaffo, diciamo, a un provvedimento del genere che vogliamo fare una riflessione, sembra fatto apposta per escludere ogni possibilità di negoziato, perché nel momento in cui una delle parti in causa viene caricata pregiudizialmente di una colpa, di un crimine del quale dovrebbe rispondere la giustizia, è chiaro che in quel momento io escludo ogni possibilità di poter trattare con questa parte. Quindi ecco, secondo me questo è un segnale che va anche al di là, diciamo, di quella che può essere semplicemente il consolidamento di un'alleanza a fronte di un'altra, di una minaccia data dall'Occidente, dalla NATO e così via. La Cina è un paese molto pragmatico, la Cina non diciamo, pensa molto al suo interesse, la Cina credo sia anche interessata in fin dei conti al benessere in Europa, la via della seta, la Belt and Road Initiative era finalizzata a raggiungere proprio il nostro continente, per gli interessi cinesi sicuramente, quindi ecco, secondo me dobbiamo seguire queste evoluzioni, diciamo, con grande interesse, ci riguardano da vicino, anche se si svolgono appunto nell'estremo Oriente.
Certo. E appunto prego Umberto.
Ho visto adesso un messaggio che Fiso sarebbe fuori pericolo e sta per avere un complicato intervento chirurgico, però per il momento è fuori pericolo.
Navighiamo a vista, diceva generale Bertolini, cose che ci riguardano anche se avvengono in Estremo Oriente, ci riguardano a noi occidentali, a noi europei, veniamo in Europa, direi addirittura in Italia, ma con uno sguardo ovviamente dove c'è implicata l'Europa, perché parliamo, Umberto, della, mi sembra quasi una guerra anche mediatica tra i due Mario Draghi e Monti, no? Mentre Mario Draghi sta cercando di pianificare un'economia di guerra per l'Unione Europea, Mario Monti sembra quasi cercare di sopravanzarlo con l'intervista, direi dai contenuti sconvolgenti, che ha dato al Corriere della Sera i giorni scorsi, in cui è arrivato ad affermare testuali parole: oggi il quesito drammatico è se si potrà fare una vera Unione Europea senza spargimenti di sangue, dichiarando poi dovremmo recuperare una parola desueta, sacrifici. A me tra l'altro non sembra desueta, mi sembra che sia di stretta attualità, non è da recuperare. Davvero, dichiara ancora Monti in questa intervista al Corriere, davvero possiamo avanzare nell'integrazione europea reggendo due guerre senza sacrifici? L'Italia non si è fatta senza spargimenti di sangue. Quindi evoca spargimenti di sangue anche per rafforzare l'Unione Europea. Prego.
È veramente riprovevole questa guerra dei mari, siamo in piena talassocrazia, Mario Monti e Mario Draghi, ma il punto fondamentale è che a questo punto sono trasparenti, cioè questi sono i gran commi della cupola oligarchica o dei padroni universali, come diceva giustamente Giulietto Chiesa. E i gran commi che fanno? Vogliono offrirsi, vogliono avere le posizioni, vogliono come i cani leccare la mano del padrone, e quindi adesso la cupola oligarchica ha detto siamo fregati, scusate l'espressione, no? Qui la guerra che doveva far fuori la Russia, doveva aprirla a questo saccheggio finanziario e di materie prime eccetera, invece sta diventando l'opposto e si sta creando un mondo contro di noi. Noi abbiamo avuto questo kamikaze ucraino, il kamikaze adesso è quasi definitivamente finito, adesso abbiamo bisogno del kamikaze Europa. Quindi, cioè, è un discorso fatto all'ultimo momento, fatto senza alcuna base strategica, cioè se tu per esempio vai in guerra e all'ultimo, ogni momento devi prendere una decisione diversa, tu perdi, cioè il generale ce lo può spiegare meglio di come potrei spiegarlo io. Quindi adesso arriva questo impulso verso l'Europa, mentre i paesi già sono recalcitranti, compreso la popolazione italiana, non la vuole la guerra, assolutamente. Cioè riproporgli Marinetti che dice guerra unica igiene del mondo, no? Ti prendono a calci. Dacci i tuoi figli che li ammazziamo, li facciamo ammazzare come abbiamo fatto ammazzare i giovani ucraini. No, non ha possibilità, ma anche in Germania, ma anche in Francia, ma anche in Inghilterra. E quindi questi gruppi di potere che sono stati messi al governo rappresentano ormai solo se stessi. Mi dicono che in Francia se tu vai in qualsiasi parte, da Parigi o la provincia, l'astio, quasi l'odio per Macron è visibile, no? Allora c'è questa, si indice una gara, guarda Mario Draghi, se tu riesci a trasformare questa economia in un'economia di guerra, capace di fronteggiare perlomeno per un po' di tempo e capace anche di raccogliere tanti soldi dagli stati che poi li amministriamo noi, non ti preoccupare, no? Allora noi ti diamo una posizione importantissima, capo della NATO, capo dell'Europa, capo dell'universo, quello che vuoi. E Draghi viene fuori perché questa natura così maleodorante, direi, no? Il quale Draghi viene da Federico Caffè, dall'economista dell'economia classica che praticamente è stato un po' l'ideologo del miracolo economico italiano, di quel modello lì, no? E poi è stato ripreso da questi grandi gruppi finanziari, tutti quanti sanno la Goldman Sachs, ma lui era vice capo della Goldman Sachs e amministratore della Goldman Sachs, non negli Stati Uniti, ma a Londra c'è la Goldman Sachs International, un particolare gruppo ancora più ristretto, ancora più malefico, molto legato naturalmente alla City di Londra. Lui era lì. Quindi viene fuori con questa storia dell'economia di guerra. E Macron che lo sostiene, dice magari sostituiamo la von der Leyen o magari lo mettiamo alla Commissione, e lui fa questo. Naturalmente insorge l'altro gran commis, no? Mario Monti, e dice queste cose orrende che dovrebbero essere riportate più spesso. Vuole lo spargimento di sangue, non si può andare se... Cioè, lui dice, come spiegavi tu Carlo, se i grandi oligarchi vogliono uno che può fare veramente l'economia di guerra, può trasformare tutto, prendete me. Draghi parla di economia di guerra in senso teorico, io parlo di sangue, bombe, sangue e anarchia.
La Costituzione e la creazione degli Stati Uniti d'Europa, voglio dire, giustifica tutto in pratica, ecco, direi. Quello, il messaggio di Monti, no?
Sì, tra l'altro queste sono cose impossibili da fare, cioè da un punto di vista della realtà, è impossibile. Loro hanno distrutto le economie, non solo quelle europee, ma anche negli Stati Uniti. Qui l'economia è stata distrutta, perché da quando hanno avuto questa grande idea, noi delocalizziamo tutto, facciamo lavorare gli schiavi all'estero, quelli colorati, non so, in Cina, in qualche parte, in Egitto, da qualche parte, e così non dobbiamo pagare, e quindi abbiamo le scarpe da tennis che ci costano $10 e le vendiamo a $150. Ecco, abbiamo inventato il trucco per fare i soldi senza lavorare. Solo che, siccome esiste una natura umana, siccome esiste, dico io, esiste Dio, c'è una legge naturale, e sì, i cinesi dicono, vabbè, noi abbiamo appreso tutte queste tecniche di produzione, eccetera, adesso sono nostre. E tra l'altro noi abbiamo una tradizione che va migliaia e migliaia di anni indietro rispetto alla vostra, e quindi tutto quanto gli crolla. Adesso ricominciare a reindustrializzare, ricominciare a far fuori tutto il grande reset di Klaus Schwab, che sarebbe tu non devi lavorare, non avrai la casa, l'automobile, la bicicletta e sarai felice, e noi decideremo quanto tempo devi vivere e quando il punto in cui devi morire, no? Questo deve saltare. Tu devi ricreare scuole, devi ricreare la capacità di addestrare persone, devi avere le ciminiere con il fumo, devi avere il petrolio, l'olio, devi avere lavori pesanti, infrastrutture, energia nucleare. È un mondo completamente nuovo che non puoi mantenere una umanità sotto controllo del grande reset mentre vuoi fare questa cosa. È matematicamente impossibile. Questi hanno perso il senso della realtà e quindi adesso stanno correndo dietro. Quindi per questa ragione Mario Monti e Mario Draghi sono da ridicolizzare, giustamente. Noi abbiamo pagato tanto per colpa loro, per colpa di questi servi dei nostri nemici oligarchici. Adesso che non si presentino più in pubblico, mi aspetto che qualsiasi italiano serio chiuda gli occhi e si tappi il naso quando passano questi personaggi. E lo dico in senso lato, non in senso fisico, in cui ogni persona ha diritto di essere rispettata. Quindi adesso quello che sta succedendo è che questo nuovo mondo sta emergendo e non è un nuovo mondo dell'est contro l'ovest, no, è il nuovo mondo del 99,99% dell'umanità contro una piccola cricca che è sempre più isolata. Se alla fine della Seconda Guerra Mondiale, no, ci fu Norimberga, furono puniti fino a un certo punto e poi furono salvati tutti quelli utili, i nazisti utili che furono portati in Canada, in Australia, negli Stati Uniti, in Inghilterra, eccetera. Adesso, la Norimberga che ci dovrà stare adesso non dovrà guardare solo agli esecutori, ma anche ai mandanti. Questo è un momento in cui abbiamo un'opportunità storica senza precedenti, mia modestissima opinione, negli ultimi 500 anni, e quindi cogliamola.
Discorso direi chiarissimo e importantissimo. Generale Bertolini, Umberto Pascali ha fatto tutti i ragionamenti sulla impossibilità, no, di cambiare un sistema economico, non ci sono proprio le prerogative, no? E veniamo a parlare anche, ma per un sistema economico di guerra ci vogliono anche le truppe, no? Ci vuole anche il personale, ecco. Qual è la situazione delle forze armate in Italia?
È una domanda, una bella domanda, interessante. Prima però mi permetto di fare un'aggiunta a quello che ha detto Umberto Pascali per rafforzare quello che ha detto. Io credo che quando una persona, quando un vecchio come Monti, quindi una persona che non ha molto futuro davanti, come potrebbe essere il sottoscritto, anche io sono vecchio, si permette di auspicare uno scontro sanguinoso, una guerra che ipotechi il futuro delle generazioni che seguono, commette un atto immorale. Io di questo ne sono assolutamente convinto. Il ruolo dei vecchi dovrebbe essere proprio quello di flemmatizzare, di fare in modo che i giovani che sono esuberanti non si prendano a cazzotti. Qua invece abbiamo un vecchio che sta facendo esattamente il contrario. È una cosa, secondo me, assolutamente inconcepibile. Detto questo, per quel che riguarda le forze armate italiane, tra l'altro anche questa è una situazione che Mario Monti conosce, perché è stato primo ministro, quindi conosce la situazione italiana, quindi potrebbe forse, prima di auspicare uno scontro sanguinoso, chiedersi se le forze armate del suo paese sono in grado di affrontarlo. Ma noi, come tutti i paesi occidentali, abbiamo una crisi dovuta alla crisi sociale della denatalità. Noi abbiamo pochi giovani e le forze armate devono essere fatte da giovani, non c'è niente da fare. Poi c'è il grande funzionario, il grande generale che può avere 60-65 anni, non di più, però la forza combattente è fatta da giovani. Le forze armate italiane, come le forze armate occidentali, pagano da un punto di vista concettuale uno scollamento con la realtà che stiamo affrontando adesso. Per decenni si è parlato di operazioni di pace, sulla base anche, credo, del quel sogno onirico di Francis Fukuyama. Si pensava che la storia fosse finita con l'imposizione su tutto il mondo della democrazia, del benessere, della finanza, per cui non c'era più bisogno di fare la storia. La storia normalmente si fa a cannonate, c'è poco da fare. Insomma, il mondo doveva essere un paradiso terrestre nel quale tutt'al più i soldati venivano impiegati per le operazioni di pace, o come facciamo noi in quell'operazione Strade Sicure, nella quale perdono tempo nelle strade a fare il piantone alla stazione della metropolitana anziché addestrarsi. Questo ha fatto sì che gli strumenti militari si siano ridotti, soprattutto quelli dell'esercito, si siano ridotti numericamente. Si è passati dalla coscrizione obbligatoria, che portava tutti i giovani maschi a fare il servizio militare, al servizio professionale. servizio professionale che però, non potendo essere un incentivo al precariato, è diventato professionale in senso stretto, nel senso che una volta entrati non escono più. E questo fa sì che le forze armate invecchino. Quindi ecco il problema delle forze armate italiane, che è un po' il problema anche degli altri, è che sono pochi, sono sempre più vecchi. Certo, sono professionalmente preparati, professionalmente sanno utilizzare dei mezzi che i coscritti di una volta non sapevano utilizzare, ma c'è anche da dire, guardando a quello che succede in Ucraina, che dopo i primi mesi di guerra i professionisti finiscono e allora bisogna attingere alle riserve. Le riserve sono i mobilitati, sono i cittadini che prendo per strada e li porto a combattere. Questi non sono in grado di utilizzare armamenti troppo sofisticati, quindi puntare troppo sulla tecnologia, che è necessaria, attenzione, però non è sufficiente. È importante la massa, è importante la forza fisica, il militare non può essere un'opportunità di lavoro, ma perché opportunità, se parliamo di opportunità, parliamo di pari opportunità. No, deve essere un lavoro che viene svolto da chi è in condizione di farlo. Detto questo, venendo alle forze armate italiane, le forze armate italiane hanno delle nicchie di professionalità, di eccellenza assoluta. Io sono anche nella mia vita militare, insomma, ho comandato le forze speciali, ho comandato le operazioni all'estero, so che abbiamo delle realtà bellissime, però sono quantitativamente molto limitate. È da anni che si parla della necessità di riaddestrarsi al war fighting, ecco, si usa il termine inglese giusto per dargli un flavor un po' gradevole al war fighting, come dire, torniamo a fare quello che facevano i nostri nonni durante la prima guerra mondiale, durante la seconda guerra mondiale. Sì, dobbiamo ricondizionarci a fare questo. E questo, ripeto, è un problema che riguarda non solo l'Italia, ma riguarda tutto l'Occidente in generale. Io credo che ora come ora ci siano due eserciti al mondo in grado di combattere le guerre ad alta intensità, come definiamo quelle in Ucraina, appunto l'esercito ucraino e l'esercito russo, perché se ne sono date così tante che effettivamente hanno avuto delle esperienze, degli ammaestramenti importanti, anche da un punto di vista psicologico, perché un conto è partecipare a un'operazione nella quale la possibilità di rimetterci la pelle è un'eventualità abbastanza importante. Un conto è partecipare a delle operazioni nelle quali lasciarci la pelle è una costante. Cioè tu sai che parti col tuo plotone di 30 uomini per un'operazione e sai che di questo plotone almeno 5 non tornano. Ecco, per riadeguarsi a questo condizionamento, a questa situazione che una volta era interiorizzata da tutti i militari, anche dai militari italiani. Noi abbiamo avuto 650.000 morti durante la prima guerra mondiale ed erano contadini che abbiamo mandato a combattere. Quindi voglio dire, ci si abitua anche a questo purtroppo. Però per arrivare a questo c'è bisogno di una rieducazione veramente profonda. E poi certo, c'è la necessità di dotarci ad esempio della componente corazzata, che l'abbiamo completamente abbandonata. Perché? Perché per fare le operazioni di pace non c'è bisogno di andare con i carri armati, ma se si deve fare qualcos'altro, i carri armati servono, vediamo benissimo.
Certo. Senta, e come vede il ripristino generale del servizio di leva?
La leva è stata sospesa, non abrogata, è stata sospesa all'inizio del millennio, del 2004 credo, fra alti peana di tutto l'arco parlamentare. Destra, centro e sinistra, ognuno per motivi diversi voleva che finisse la leva. La sinistra perché amava tagliare i ponti fra la realtà militare e il popolo, in fin dei conti i soldati, i soldatini, dicevamo, erano figli nostri. La destra perché forse pensava che il fatto di aumentare la componente professionale in un comparto che tradizionalmente è sempre stato conservatore potesse portare qualche vantaggio. Il centro per quest'idea pacifista cattolica che io da cattolico praticante non condivido, si pensava che i militari fossero un male da abrogare. È stata abolita e con la sua abolizione noi abbiamo perso Abbiamo perso ad esempio la riserva, non abbiamo più una riserva. I russi e gli ucraini attingono alla riserva quando hanno bisogno di uomini. Noi la riserva non l'abbiamo più. Chi ci mandiamo? Quelli che guardano l'Eurovision Contest dell'altro giorno, quello. Cioè, i nostri giovani non hanno avuto nessuna esperienza militare, non sanno sparare neanche per andare a caccia, quindi abbiamo perso questa realtà, abbiamo degli eserciti piccoli, ma poi soprattutto abbiamo perso quegli strumenti che avevamo una volta per richiamare la riserva, non abbiamo più. Per la leva, per richiamare i ragazzi alla leva, non abbiamo più i consigli di leva che erano in tutti i comuni, dove si inventariavano tutti i giovani, tutte le nascite e li si accompagnava a fine dei 18 anni, poi li si chiamava alla visita al distretto, non abbiamo più i presidi medici su tutto il territorio militare nazionale per fare le visite, non abbiamo più i distretti militari. Pensare di tornare a costo zero, perché lo si può sempre fare a costo zero, alla situazione che avevamo prima o a qualcosa di simile, è assolutamente impensabile. Lo si può fare, ma deve essere uno sforzo anche finanziario non indifferente per un paese come il nostro.
Senta, ho un'ultima domanda e volevo, quando ci siamo sentiti per organizzare la nostra intervista, si è espresso in maniera molto chiara sull'esercito europeo. Ne vuole parlare?
Allora, l'esercito, le forze armate sono sicuramente uno strumento bellico, perché stiamo parlando di questo, ma sono soprattutto uno strumento di politica estera e un presidio di sovranità. Avere l'esercito, le faccio un esempio, con riferimento al Kosovo. In Kosovo c'è la Kosovo Security Force. La Kosovo Security Force, è una forza di protezione civile, polizia, che vorrebbe diventare Kosovo Army. I serbi non vogliono che diventi Kosovo Army. Perché non vogliono che diventi Kosovo Army? Perché nel momento in cui il Kosovo ha un esercito, anche se è piccolissimo, io non posso che riconoscere che si tratta di un paese sovrano. In Israele noi addestriamo la polizia israeliana e Israele ci consente di mandare una nostra missione di carabinieri ad addestrare la polizia israeliana. Ma Israele non accetterà mai che ci sia un esercito israeliano, un esercito palestinese, anche più piccolo dell'attuale polizia palestinese, perché sarebbe ammettere che è un paese sovrano, perché a differenza della polizia, i soldati non operano per la giustizia, per la legge, ma per gli interessi nazionali, solo per questo. Ora, se noi portiamo questo discorso a livello di esercito europeo e così via, vuol dire che se accettiamo di privarci del nostro esercito per costituire un esercito europeo, rinunciamo completamente alla nostra sovranità, che è già limitatissima, intendiamoci, perché non sto facendo, vivo anch'io in questo mondo, me ne rendo conto che abbiamo degli strumenti per darla a chi? All'Europa? Ma l'Europa da chi è rappresentata? Chi lo comanderebbe questo esercito? Noi abbiamo una certa sensibilità sul fronte sud e invece l'Europa vuole andarsi a cercare grane sul fronte est. Sarebbe veramente, secondo me, una perdita irrimediabile. Una volta fatto un passo del genere, noi non potremmo assolutamente avanzare nessun tipo di sovranità, appunto, di indipendenza. Credo che sarebbe un grosso guaio. Secondo me non è possibile. Oltre al fatto che sicuramente lo comanderebbero francesi, tedeschi, forse gli inglesi, anche se non fanno più parte dell'Unione Europea. Quindi non.
Chiarissima la disamina. Umberto, ci sono novità dalla Slovacchia? Hai visto, hai potuto vedere qualcosa? Io ogni tanto volto anch'io lo sguardo per vedere, ma non vedo nulla.
Non ho aggiornamenti, se non che sembra che non siano stati quattro proiettili, sono stati sparati quattro proiettili, ma solo uno o due hanno colpito in posti vitali. Però guarda, queste sono tutte cose aleatorie.
Aleatorie, naturalmente.
Finisce la trasmissione, potranno fare tutto.
Chiaramente, queste sono tutte notizie che diamo col beneficio di inventario. Prego.
L'unica cosa è che se Fiso, se il primo ministro Fiso è fuori pericolo, questo ci rallegra. E,
però l'accaduto ha un suo significato molto forte.
E adesso questo ci pone una questione, e cioè se la guerra diventa una guerra di terrorismo fatto dai terroristi, adesso al di là dell'indagare chi tira i fili dei terroristi, ma c'è il pericolo terrorista, allora da un punto di vista di difesa nazionale che bisogna fare? Bisogna che tutte le forze colpite dal terrorismo, che sono vittime del terrorismo, che si sentono probabili vittime di un futuro terrorismo, devono stabilire un rapporto in comune. Cioè, se naturalmente c'è bisogno di scambio di informazioni, quindi l'idea che io non parlo con, non so, la Bielorussia perché sta con la Russia, o non parlo con i servizi di polizia antiterrorista russa o del Kazakistan perché sono quelli là, eccetera, è un pericolo dal punto di vista della difesa nazionale. Quindi dobbiamo andare, emergenza, sì, c'è questo periodo di grande turmoil, di grande bufera, allora bisogna ancora di più unirsi. Ancora di più poi, se esistessero buoni, decenti o anche buoni servizi di intelligence, allora scatenarli a vedere chi veramente regge i fili di questo terrorismo.
Ai, ai, ai.
Paure, timori, eccetera, no? A indagare e portare all'attenzione, cioè ci sono delle notizie che non devono rimanere segrete, è chiaro, però il 90, qui negli Stati Uniti è chiarissimo, il 90% anche di più di quello che viene considerato classified, segreto di Stato, è semplicemente copertura del derriere di certe istituzioni che stanno facendo quello che vogliono in maniera dittatoriale. Venga portato all'attenzione del pubblico, vengano smascherati. Putin parla di basta, è finito il ballo dei vampiri. Questa deve essere adesso la nostra risposta a questo attacco, che se dopo la guerra vogliono il terrorismo, questa dovrebbe essere la nostra risposta.
Staremo a vedere, perché se si comincia a indagare su chi tocca i fili, su chi muove i fili, ci sarà parecchio da vedere e da commentare. Siamo in chiusura, io ringrazio molto in collegamento da Washington Umberto Pascali, grazie Umberto.
Grazie a voi, grazie generale Bertolini, grazie Carlo, saluti a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino alla fine.
Aspetta che faccio anch'io il saluto finale. Ringrazio molto il generale Marco Bertolini, mi auguro di averla presto ancora ospite.
La ringrazio molto per l'invito, ringrazio lei Umberto Pascali, del quale apprezzo tutti i suoi commenti, sono estremamente illuminanti su tutto quello che sta succedendo.
E difatti negli interventi di Umberto vedevo spesso ampi cenni da senso. Grazie, confido di averla ancora nostro ospite, e grazie a tutti voi amici ascoltatori.